Questo ascolto viene direttamente dall'album Seismos, il titolo è Background Noise Lucid Dreaming, lo teniamo ancora un attimo in sottofondo, ed è l'opera di Stoneleaf, dietro cui pseudonimo si cela il nostro ospite degli incontri d'estate di oggi, Pietro Luca Congedo. Qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rete2.
Buon pomeriggio e grazie per avermi invitato.
Grazie di essere qui con noi. Siamo stati subito trasportati in questo mondo sonoro tuo e siamo curiosissimi di imparare a conoscerlo, però prima di arrivare a parlare adesso di tutto questo mondo che sta dietro a Seismos, dietro a Stoneleaf, alle tue processi con cui crei le tue sculture sonore, vogliamo tornare un po' indietro e impararti un po' a conoscere anche il tuo retaggio musicale. Dunque, un po' la domanda di rito è sempre: quali sono stati magari i tuoi primi ricordi musicali, il tuo prima, come ti sei accorto che ti interessava in modo particolare la musica?
Allora, diciamo da bambino ero molto attratto dalla musica, ma soprattutto dall'ascolto, quindi passavo pomeriggi ad ascoltare musica, radio, i vinili che trovavo, soprattutto in cuffia. E questo mi consentiva un po', così, di viaggiare, grazie alla musica. E anche a sognare, soprattutto a livello sonico. Molte volte la mia sensazione o il mio desiderio era di essere quel determinato suono di quel brano musicale o quell'opera. E quindi ero, diciamo, molto attratto tutto da questo mondo sonoro sin da bambino.
E quindi a un certo punto hai iniziato anche a esprimere il desiderio di fare tu stesso la musica. Quali sono stati i tuoi primi allora strumenti che hai utilizzato per creare musica?
Allora, diciamo che il mio approccio allo strumento non è stato da bambino, diciamo, dei migliori, nel senso che mia madre mi portò ad ascoltare un concerto di Arthur Miles e rimasi attratto dalla batteria. E poi il batterista mi regalò un paio di bacchette e quindi ho detto ok, devo suonare la batteria. Soltanto che le prime lezioni che praticai, insomma, furono più un trauma, più che altro, e quindi fino all'età di 13-14 anni non ho suonato nessun strumento. Poi quando mi sono, per diciamo vicissitudini familiari, ci siamo trasferiti in Sicilia, lì incominciai a suonare con dei ragazzi che insomma ho incontrato durante il mio percorso di vita, e però per me era più importante il suono e la musica, non era tanto importante lo strumento. Pur di suonare, ho iniziato a suonare un po' la tastiera all'inizio, poi a cantare nella band, fino a quando un giorno mancava il batterista, e quindi da lì è iniziato un po' il mio approccio alla batteria e poi alle percussioni.
E dopo tu ti sei dedicato alle percussioni strumenti che hai portato anche poi a diploma.
Sì. Diciamo, quando è nato il mio vero amore per la musica, da un ascolto di un percussionista siciliano che si chiamava Giuseppe Bonaccorso, che poi morì in un incidente stradale, e il suo nome d'arte era Naco, ed era uno dei percussionisti più ricercati, soprattutto dai cantautori italiani, e in quel periodo suonava con Jovanotti. E quando la musica ancora, diciamo, contava, a Jovanotti venne una bella idea, quella di dare la possibilità ai propri, diciamo, collaboratori di realizzare dei dischi. E quindi Naco realizzò un suo disco, totalmente di percussioni, e mi ricordo che il primo ascolto per me fu folgorante, e lì, insomma, è nato l'amore per la percussione. Ho deciso che okay, voglio suonare le percussioni, soltanto che ero già abbastanza grande, e quindi è stata un po' tutta una sfida prepararmi per entrare al conservatorio e poi, insomma, da lì arrivare fino a oggi, insomma.
Percorso di formazione che ti ha portato poi anche a Lugano.
Sì, perché ho iniziato i miei studi al conservatorio di Trapani, e poi, siccome sono un tipo un po' così curioso, allora c'era un corso che facevano in Germania, a Darmstadt, che era famoso per la musica sperimentale. E quindi partì per andare a vedere un po' com'era la situazione. Poi mi accorsi che il livello era molto alto e quell'anno in quel corso il docente di percussioni era Mircea Ardeleanu, che poi è stato il mio insegnante, e quindi lui insegnava qui a Lugano e quindi sono venuto a studiare con lui e mi sono diplomato con lui.
Ti sei diplomato in percussioni e quindi come è poi iniziato l'interesse anche a espanderti verso altri strumenti, verso l'elettronica in particolare?
Ma diciamo che il repertorio che facevo io con la percussione era già a contatto con l'elettronica e quindi durante il percorso di studi forse ero uno dei pochi che era molto attratto alla combinazione fra percussione elettronica, elaborazione, anche se non c'erano gli strumenti tecnologici che abbiamo oggi. E quindi diciamo questa attrazione verso l'elaborazione del suono c'è stato già dagli inizi del mio percorso di studi.
Sì, e questo ti ha poi anche portato a collaborare con diversi nomi davvero, davvero molto, molto illustri. Citiamo ad esempio Steve Reich, Martha Argerich, Karlheinz Stockhausen, che sarà poi un personaggio fondamentale, ci arriveremo magari ancora anche dopo. Ma in che contesto sono avvenute queste collaborazioni?
Allora, queste collaborazioni sono, i contesti erano dei festival internazionali e anche diciamo, dei corsi festival che teneva Stockhausen, però ancora io non ero diplomato, cioè avendo iniziato tardi, era un po', il mio percorso era un po' complicato perché mi trovavo a studiare, ma già in realtà suonavo in dei festival internazionali. E quindi la prima collaborazione, diciamo, con compositori italiani importanti è stato con Silvano Bussotti, con cui ho realizzato delle opere, e poi con Karlheinz Stockhausen ho partecipato ai suoi corsi, e poi i migliori interpreti venivano selezionati, quindi ho vinto due volte il premio Stockhausen. E poi cioè, in progetto c'era che dovevo realizzare una prima mondiale di un suo brano intitolato Strahlen per 10 vibrafoni, diciamo, elaborati con l'elettronica, però poi lui è mancato e quindi non ho più potuto più realizzare questa prima mondiale. E poi in seguito per il festival Nuova Consonanza che si svolgeva al Parco della Musica di Roma. Ho collaborato con Steve Reich nell'esecuzione di Telim, che è un'opera, diciamo, che tratta tutto il tema ebraico. E quindi abbiamo fatto circa 2 settimane di prove con Steve Reich alla regia del suono e quindi che guidava le prove.
Sì, e in particolare citavi appunto Stockhausen, che è stato poi un personaggio fondamentale anche poi per la direzione che ha preso dice, il tuo percorso artistico da lì in poi.
Sì, diciamo la sua personalità mi ha dato tanto da molti punti di vista, quello performativo ed interprete, perché il livello era veramente alto e praticamente tu non dovevi suonare le sue opere, ma dovevi metaforicamente diventare l'opera, no? Un po' come il film Fahrenheit 451, no? Esatto, che le persone diventavano i libri, è un po' così, tu dovevi diventare il brano. E questo era diciamo, un'opportunità e anche un'esperienza fantastica, provare, insomma, ad essere un po' la musica in quel momento. Però io di natura sono un po' uno sperimentatore, quindi lui era anche molto attratto dai setup che creavo, dalle sonorità che riuscivo a generare con gli strumenti. E stranamente Stockhausen era molto concentrato sulla sua musica, però indirettamente un po' mi aveva fatto capire che va bene, ero bravo, ma forse avevo anche una parte creativa da seguire e quindi che magari mi devo dedicare un po' a realizzare le mie cose.
Allora io proporrei di ascoltare un altro estratto dal tuo album e dopo cominciamo ad andare un po' più nel vivo anche proprio di quello che è la tua attività recente come Stone Leaf.
Sì.
Un altro estratto sempre da Seismos, il disco di Stone Leaf, ovvero il nome d'arte di Pietro Luca Congedo, con cui siamo in compagnia questo pomeriggio agli incontri d'estate. Tra l'altro questo disco è accompagnato da delle bellissime, potremmo chiamarle opere d'arte, delle partiture grafiche che spiegano il processo di composizione in fondo di queste... E di queste opere, tra poco magari ne parliamo anche un po' più approfonditamente, però prima di tutto il progetto Stone Leaf, come è venuto a nascere? In particolare forse posso citare un piccolo estratto dalla tua biografia che mi ha molto colpito, no? Riguardo a questo progetto. Indagare stati preesistenti, forma nella forma, mescolare e confondere tutto, come voler annullare e appiattire tutte quelle distinzioni elitiste tra forme e generi artistici, in poche parole, contaminare. Dunque, questo è un po' il motto, se vogliamo, di Stone Leaf.
Sì, sì, è proprio quello, perché diciamo è un po' la mia essenza. Quando ti raccontavo che da piccolo ascoltavo tanta musica, io mi emoziono ascoltando Beethoven come Pastorius, come Johnny Mitchell, come Pat Metheny, come un brano techno, come De André. E allora, avendo avuto anche un percorso molto importante accademico, ho deciso un po' di non pensare più ai generi musicali, no? Di un po' di andare più in profondità nella mia essenza, di un po' di ricercare quello che sono, senza però più queste scatole, queste bandiere, ascoltando più un po' il mio istinto, che è guidato dal suono, e quindi anche trovare un modo un po' per avvicinarmi anche ad altre generazioni che praticano della musica che magari non viene dalle accademie. E un po' il progetto Stone Leaf parte da quello, chiaramente unendo certi elementi che per me sono importanti, come gli strumenti, i veri strumenti acustici,
sì.
La materia, l'elettronica, un po' gli automi che costruisco,
sì.
Un po' queste invenzioni.
Ecco, andiamo proprio a parlare allora degli strumenti che utilizzi, no? Anche per dare un'idea, per chi non ti conosce, proprio di che mondo, di che strumenti stiamo parlando, perché c'è ovviamente una parte di elettronica, ma come questa viene utilizzata, come si generano questi suoni, è veramente un processo incredibile.
Sì, diciamo che allora io la mia formazione, come dicevo, da percussionista classico, però nel ramo sperimentale. E la percussione ha, diciamo così, un po' lo svantaggio che uno strumento, da un certo punto di vista, meno melodico rispetto a un pianoforte. E quindi mi è sempre, a me piace molto la melodia e l'armonia, mi è sempre mancato un po' questo aspetto. Uno potrebbe dire, vabbè, puoi farla con la marimba, col vibrafono, però non sono tanto attratto da questi strumenti. E allora ho pensato che fosse, insomma, per esprimere al meglio quello che sentivo dentro, più in ambito sonico, non mi bastavano due mani. Allora avevo bisogno di, me lo chiamate protesi, come se avessi più mani per poter suonare quando volevo io e magari contemporaneamente ad altre cose, determinati strumenti o oggetti che utilizzo durante le performance, come se fossero altri arti che provengono da me stesso, e che conservano il gesto però della percussione, quindi ho inventato questi otomi che possono svolgere il loro compito come battenti o come rulli o come strisciati, no? E quindi che posso suonare live o programmandoli o gestendoli io durante la performance.
E questi automi quindi manipolano poi sia per strumenti acustici che poi elettronici.
Sì, gli automi principalmente vanno a suonare degli strumenti acustici che non, solitamente non convenzionali, possono essere anche oggetti un po' strani, come per esempio utilizzo molto delle piastrelle, detto in modo che con dei microfoni a contatto hanno dei suoni molto particolari che sono presenti anche nel disco, oppure utilizzo degli strumenti che realizza un mio collega a Basilea, a una ditta che costruisce questi nuovi strumenti in metallo, la ditta della Lunason, dove ha inventato questi strani strumenti a percussione in metallo, ma anche sta realizzando la famiglia degli archi, per esempio, in metallo, quindi anche lui è uno sperimentatore dal punto di vista della liuteria.
E tu questo processo gli hai trovato un nome sostanzialmente?
Sì, diciamo che questo nome per Skultronic nasce durante il mio percorso di studi, perché è una combinazione un po' giocosa fra percussione, perk, scultura ed elettronica, no? Per Skultronic. Perché comunque sono stato sempre attratto, diciamo, dalla parte scultorea nell'arte, dall'architettura. E quindi quando lavoravo sul concepimento dei miei setup, lavoravo in modo molto scultoreo e quindi poi inserivo o strumenti convenzionali o non, e elaborati poi con l'elettronica, no? Quindi questo mio approccio l'ho voluto coniare con questa parola per Skultronic.
Che tra l'altro è anche un po' il centro di un'installazione che avevi fatto nel 2013 per la Biennale di Venezia.
Sì, diciamo, non era un'installazione, era una performance. Cioè la Biennale di Venezia mi chiese di realizzare un'opera nel 2013, chiaramente molto d'avanguardia. Quindi gli automi che utilizzo tuttora, che sono ancora oggi gli unici. Posso permettermi di dirlo, gli unici al mondo che possono realizzare determinate cose, li ho costruiti proprio per realizzare quest'opera alla Biennale di Venezia, dove lì ne usai molti perché erano circa una cinquantina. Sì, c'erano sei, diciamo, io avevo il setup principale e poi il pubblico era circondato da questi setup di automi, che io gestivo e che suonavano insieme a me, sì. E poi i suoni venivano spazializzati con un sistema di diffusione nello spazio della sala.
Direi di ascoltare ancora allora un estratto sempre dal tuo album Seismos e sì. Poi dopo ne parliamo anche un po' dei concetti che stanno dietro a questo album, che è altrettanto affascinante. Sì. Sono sonorità che non suonerebbero anche magari in una discoteca d'avanguardia, potremmo dire, anche l'influenza IDM che citavamo prima. Insomma, questa era Subtext, Wave Subtext da Seismos, una parola che indica shock, che viene dal greco shock, perché è un po' questo il punto di partenza della musica. Ed è il concetto che sta al cuore di questo lavoro.
Sì, diciamo l'idea parte da questo tentativo, questo scontro fra i suoni concreti e i suoni elettronici. Mm-hmm. Quindi mi sono chiesto, c'è il modo di far coesistere dei suoni concreti che arrivano da oggetti, strumenti, insieme a dei suoni elettrici più che elettronici, e quindi il lavoro che ho fatto su questo album prevalentemente è questo tentativo di far coesistere questi due mondi con un linguaggio appunto di un po' più, come dire, un po' più accattivante, un po' più ritmico, che viene usato molto nella musica IDM, questa intelligence dance music, che è una musica che può essere ballata, però insomma che ha una ricerca sul suono un po' più profonda e che non segue il mercato. E sostanzialmente l'album segue questo movimento tellurico, infatti ogni brano ha prima un titolo che rappresenta le onde sismiche, sì. Per esempio la P-Wave, S-Wave e così via. Sono vari processi che sono presenti prima che si scateni un movimento tellurico e poi in realtà ci sono dei sottotitoli che perché segue anche una sub story che però non svelo, un po' come quando chiedono a David Lynch il significato di Eraserhead, no? Lui non lo dice giustamente, però insomma per me c'è una storia underground che segue il concetto dell'album e tutto l'album è stato realizzato con questi strumenti di cui parlavamo prima e tutti i suoni elettronici che si sentono in realtà derivano da elaborazioni di suoni concreti, quindi un po' anche la mia idea era quella di non utilizzare sintetizzatori o librerie o suoni, diciamo, che usa un po' la massa, ma sì, veramente di generare, di creare ogni suono.
Davvero un concetto straordinariamente interessante. Se poi prendiamo anche le partiture, cioè le partiture grafiche, se così le possiamo definire, che ci danno una fotografia sostanzialmente di come funziona questa musica, ecco. Prendiamo ad esempio Subtext. Cosa succede effettivamente? Cosa succede in questo caso? Come possiamo interpretare le istruzioni?
Le istruzioni presenti sulla partitura?
Sì.
Allora, diciamo che il lavoro grafico era un mio desiderio, avendo avuto a che fare con compositori del Novecento molto importanti e che magari verranno ricordati nella storia. Per me è stato sempre importante il legame che c'è fra suono e segno. E quindi in quest'epoca della digitalizzazione, dove tutto rischia un po' di perdersi, ho detto, secondo me è importante comunque impegnarsi a realizzare dei supporti in un certo modo, no? Quindi esistono le tracce digitali, ma esiste il vinile, e poi per me era importante rappresentare, cioè fare una fotografia attraverso il segno. Venivano chiamate partiture d'ascolto, e non ci sono tutti gli elementi presenti nel brano, però è diciamo un percorso lineare di quello che succede nell'arco temporale del brano, rappresentato con dei segni che non esistono, cioè sono inventati da me. Per me ogni suono ha quel segno grafico.
C'è quasi proprio un rapporto. Cioè adesso mi viene la parola sinestetico, sarebbe col colore, in questo caso sarebbe con
segno.
Il segno.
Sì, molto importante.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Questo ascolto viene direttamente dall'album Seismos. Il titolo è Background Noise Lucid Dreaming, lo teniamo ancora un attimo in sottofondo, ed è l'opera di Stoneleaf, dietro cui pseudonimo si cela il nostro ospite degli incontri d'estate di oggi, Pietro Luca Congedo. Qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rete 2.
Buon pomeriggio e grazie per avermi invitato.
Grazie di essere qui con noi. Siamo stati subito trasportati in questo mondo sonoro tuo e siamo curiosissimi di imparare a conoscerlo, però prima di arrivare a parlare adesso di tutto questo mondo che sta dietro a Seismos, dietro a Stoneleaf, alle tue processi con cui crei le tue sculture sonore, vogliamo tornare un po' indietro e impararti un po' a conoscere anche il tuo retaggio musicale. Dunque un po' la domanda di rito è sempre: quali sono stati magari i tuoi primi ricordi musicali, come ti sei accorto che ti interessava in modo particolare la musica?
Allora, diciamo, da bambino ero molto attratto dalla musica, ma soprattutto dall'ascolto, quindi passavo pomeriggi ad ascoltare musica, radio, i vinili che trovavo, soprattutto in cuffia. E questo mi consentiva un po' così di viaggiare grazie alla musica e anche a sognare, soprattutto a livello sonico. Molte volte la mia sensazione o il mio desiderio era di essere quel determinato suono di quel brano musicale o quell'opera. E quindi ero, diciamo, molto attratto tutto da questo mondo sonoro sin da bambino.
E quindi a un certo punto hai iniziato anche a esprimere il desiderio di fare tu stesso la musica. Quali sono stati i tuoi primi allora strumenti che hai utilizzato per creare musica?
Allora, diciamo che il mio approccio allo strumento non è stato da bambino, diciamo, dei migliori, nel senso che mia madre mi portò ad ascoltare un concerto di Arthur Miles e rimasi attratto dalla batteria. E poi il batterista mi regalò un paio di bacchette e quindi ho detto: ok, devo suonare la batteria. Soltanto che le prime lezioni che praticai, insomma, furono più un trauma più che altro. E quindi fino all'età di 13-14 anni non ho suonato nessun strumento. Poi quando mi sono, per diciamo vicissitudini familiari, ci siamo trasferiti in Sicilia, lì incominciai a suonare con dei ragazzi che insomma ho incontrato durante il mio percorso di vita. E però per me era più importante il suono e la musica, non era tanto importante lo strumento. Pur di suonare, ho iniziato a suonare un po' la tastiera all'inizio, poi a cantare nella band, fino a quando un giorno mancava il batterista, e quindi da lì è iniziato un po' il mio approccio alla batteria e poi alle percussioni.
E dopo tu ti sei dedicato alle percussioni strumenti che hai portato anche poi a diploma.
Sì. Diciamo, quando è nato il mio vero amore per la musica, da un ascolto di un percussionista siciliano che si chiamava Giuseppe Bonaccorso, che poi morì in un incidente stradale, e il suo nome d'arte era Naco. Ed era uno dei percussionisti più ricercati soprattutto dai cantautori italiani, e in quel periodo suonava con Jovanotti, e quando la musica ancora, diciamo, contava, a Jovanotti venne una bella idea, quella di dare la possibilità ai propri, diciamo, collaboratori di realizzare dei dischi. E quindi Naco realizzò un suo disco totalmente di percussioni, e mi ricordo che il primo ascolto per me fu folgorante, e lì, insomma, è nato l'amore per la percussione. Ho deciso che voglio suonare le percussioni, soltanto che ero già abbastanza grande, e quindi è stata un po' tutta una sfida prepararmi per entrare al conservatorio e poi, insomma, da lì arrivare fino a oggi, insomma.
Percorso di formazione che ti ha portato poi anche a Lugano.
Sì, perché ho iniziato i miei studi al conservatorio di Trapani, e poi, siccome sono un tipo un po' così curioso, allora c'era un corso che facevano in Germania a Darmstadt, che era famoso per la musica sperimentale, e quindi partì per andare a vedere un po' come era la situazione. Poi mi accorsi che il livello era molto alto, e quell'anno in quel corso il docente di percussioni era Mircea Ardeleanu, che poi è stato il mio insegnante, e quindi lui insegnava qui a Lugano, e quindi sono venuto a studiare con lui e mi sono diplomato con lui.
Ti sei diplomato in percussioni, sì. E quindi come è poi iniziato l'interesse anche a espanderti verso altri strumenti, verso l'elettronica in particolare?
Ma diciamo che il repertorio che facevo io con la percussione era già a contatto con l'elettronica. E quindi durante il percorso di studi forse ero uno dei pochi che era molto attratto alla combinazione fra percussione elettronica, elaborazione, anche se non c'erano gli strumenti tecnologici che abbiamo oggi. E quindi, diciamo, questa attrazione verso l'elaborazione del suono c'è stato già dagli inizi del mio percorso di studi.
Sì. E questo ti ha poi anche portato a collaborare con diversi nomi davvero, davvero molto, molto illustri. Citiamo ad esempio Steve Reich, Marta Argerich, Karlheinz Stockhausen, che sarà poi un personaggio fondamentale, ci arriveremo magari ancora anche dopo. Ma in che contesto sono avvenute queste collaborazioni?
Allora, queste collaborazioni sono... i contesti erano dei festival internazionali e anche dei, diciamo, dei corsi festival che teneva Stockhausen. Però ancora io non ero diplomato, cioè avendo iniziato tardi era un po' il mio percorso era un po' complicato perché mi trovavo a studiare ma già in realtà suonavo in dei festival internazionali. Sì. E quindi la prima collaborazione, diciamo, con compositori italiani importanti è stato con Silvano Bussotti, con cui ho realizzato delle opere. E poi con Karlheinz Stockhausen ho partecipato ai suoi corsi, poi i migliori interpreti venivano selezionati, quindi ho vinto due volte il premio Stockhausen. E poi c'è un progetto, c'era che dovevo realizzare una prima mondiale di un suo brano intitolato Strahlen per 10 vibrafoni, diciamo, elaborati con l'elettronica, però poi lui è mancato e quindi non ho potuto più realizzare questa prima mondiale. E poi in seguito per il festival Nuova Consonanza che si svolgeva al Parco della Musica di Roma, ho collaborato con Steve Reich nell'esecuzione di Tellim, che è un'opera, diciamo, che tratta tutto il tema ebraico.
Sì.
E quindi abbiamo fatto circa 2 settimane di prove con Steve Reich alla regia del suono, e quindi che guidava le prove.
Sì, in particolare citavi appunto Stockhausen, sì, che è stato poi un personaggio fondamentale anche poi per la direzione che ha preso dice, il tuo percorso artistico da lì in poi.
Sì, diciamo la sua personalità mi ha dato tanto da molti punti di vista, quello performativo ed interprete, perché il livello era veramente alto e praticamente tu non dovevi suonare le sue opere, ma dovevi metaforicamente diventare l'opera, no?
Sì.
Un po' come il film Fahrenheit 451, no? Che,
sì.
Esatto, che le persone diventavano i libri, esatto. È un po' così, tu dovevi diventare il brano. E questo era diciamo un'opportunità e anche un'esperienza fantastica, provare, insomma, ad essere un po' la musica in quel momento. Però io di natura sono un po' uno sperimentatore, quindi lui era anche molto attratto dai setup che creavo, dalle sonorità che riuscivo a generare con gli strumenti. E stranamente Stockhausen era molto concentrato sulla sua musica, però indirettamente un po' mi aveva fatto capire che va bene, ero bravo, ma forse avevo anche una parte creativa da seguire e quindi che magari mi dovevo dedicare un po' a realizzare le mie cose.
Allora io proporrei di ascoltare un altro estratto dal tuo album e dopo cominciamo ad andare un po' più nel vivo anche proprio di quello che è la tua attività recente come Stone Leaf.
Sì.
Un altro estratto sempre da Seismos, il disco di Stone Leaf, ovvero il nome d'arte di Pietro Luca Congedo, con cui siamo in compagnia questo pomeriggio agli incontri d'estate. Tra l'altro questo disco è accompagnato da delle bellissime, potremmo chiamarle opere d'arte, delle partiture grafiche che spiegano il processo di composizione in fondo di queste... di queste opere. Tra poco magari ne parliamo anche un po' più approfonditamente, però prima di tutto il progetto Stone Leaf, come è venuto a nascere? In particolare forse posso citare un piccolo estratto dalla tua biografia che mi ha molto colpito, no? Riguardo questo progetto. Indagare stati preesistenti, forma nella forma, mescolare e confondere tutto, come voler annullare e appiattire tutte quelle distinzioni elitiste tra forme e generi artistici, in poche parole, contaminare. Dunque questo è un po' il motto, se vogliamo, di Stone Leaf.
Sì, sì, è proprio quello, perché diciamo è un po' la mia essenza. Quando ti raccontavo che da piccolo ascoltavo tanta musica, io mi emoziono ascoltando Beethoven come Pastorius, come Johnny Mitchell, come Pat Metheny, come un brano techno, come De André. E allora, avendo avuto anche un percorso molto importante accademico, ho deciso un po' di non pensare più ai generi musicali, no? Un po' di andare più in profondità nella mia essenza, di un po' di ricercare quello che sono, senza però più queste scatole, queste bandiere, ascoltando più un po' il mio istinto, che è guidato dal suono, e quindi anche trovare un modo un po' per avvicinarmi anche ad altre generazioni che praticano della musica che magari non viene dalle accademie, no? E un po' il progetto Stone Leaf parte da quello, e chiaramente unendo certi elementi che per me sono importanti, come gli strumenti, strumenti acustici,
sì.
La materia, l'elettronica, un po' gli automi che costruisco, sì. Un po' queste invenzioni.
Ecco, andiamo proprio a parlare allora degli strumenti che utilizzi, no? Anche per dare un'idea, per chi non ti conosce, proprio di che mondo, di che strumenti stiamo parlando, perché c'è ovviamente una parte di elettronica, ma come questa viene utilizzata, come si generano questi suoni, è veramente un processo incredibile.
Sì, diciamo che, allora, io la mia formazione, come dicevo, da percussionista classico, però nel ramo sperimentale, e la percussione ha, diciamo così, un po' lo svantaggio che uno strumento da un certo punto di vista meno melodico rispetto a un pianoforte, e quindi mi è sempre, a me piace molto la melodia, l'armonia, mi è sempre mancato un po' questo aspetto. Uno potrebbe dire, vabbè, puoi farla con la marimba, col vibrafono, però non sono tanto attratto da questi strumenti, e allora ho pensato che fosse, insomma, per esprimere al meglio quello che sentivo dentro, più in ambito sonico, non mi bastavano due mani. Allora avevo bisogno di, me lo chiamate protesi, come se avessi più mani per poter suonare quando volevo io, e magari contemporaneamente ad altre cose, determinati strumenti o oggetti che utilizzo durante le performance, come se fossero altri arti. Che provengono da me stesso,
sì.
E, che conservano il gesto però della percussione, quindi ho inventato questi automi che possono svolgere il loro compito come battenti o come rulli o come strisciati, no? E quindi che posso suonare live o sì. programmandoli o gestendoli io durante la performance.
E questi automi quindi manipolano poi sia per strumenti acustici che poi elettronici?
Sì, gli automi principalmente vanno a suonare degli strumenti acustici che solitamente non convenzionali, possono essere anche oggetti che un po' strani, come per esempio utilizzo molto delle piastrelle, detto in modo che con dei microfoni a contatto hanno dei suoni molto particolari che sono presenti anche nel disco, oppure utilizzo degli strumenti che realizza un mio collega a Basilea, a una ditta che costruisce questi nuovi strumenti metallo, la ditta della Lunason, e dove ha inventato questi strani strumenti a percussione in metallo, ma anche sta realizzando la famiglia degli archi, per esempio, in metallo, quindi anche lui uno sperimentatore dal punto di vista della liuteria.
E tu questo processo gli hai trovato un nome sostanzialmente?
Sì, diciamo che questo nome per Skultronic nasce durante il mio percorso di studi, perché è una combinazione un po' giocosa fra percussione, perk, scultura ed elettronica, no? Per sì. Skultronic. Perché comunque sono stato sempre attratto... diciamo dalla parte scultorea nell'arte, dall'architettura, e quindi quando lavoravo sul concepimento dei miei setup lavoravo in modo molto scultoreo e quindi poi inserivo o strumenti convenzionali o non e elaborati poi con l'elettronica, no? Quindi questo mio approccio l'ho voluto coniare con questa parola per Skultronic.
Che tra l'altro è anche un po' il centro di un'installazione che avevi fatto nel 2013 per la Biennale di Venezia.
Sì, diciamo non era un'installazione, era una performance. Cioè la Biennale di Venezia mi chiese di realizzare un'opera nel 2013, chiaramente molto d'avanguardia. Quindi gli automi che utilizzo... Sì. Tuttora, che sono ancora oggi gli unici, posso permettermi di dirlo, gli unici al mondo che possono realizzare determinate cose, li ho costruiti proprio per realizzare quest'opera alla Biennale di Venezia, dove lì ne usai molti perché erano circa una cinquantina.
Wow.
Sì, c'erano sei, diciamo, io avevo il setup principale e poi il pubblico era circondato da questi setup di automi che io gestivo e che suonavano insieme a me, sì. E poi i suoni venivano spazializzati con un sistema di diffusione nello spazio della sala.
Direi di ascoltare ancora allora un estratto sempre dal tuo album Seismos e sì. Poi dopo ne parliamo anche un po' dei concetti che stanno dietro a questo album, che è altrettanto affascinante. Sì. Sono sonorità che non suonerebbero anche magari in una discoteca d'avanguardia, potremmo dire, anche l'influenza IDM che citavamo prima. Insomma, questa era Subtext, Wave Subtext da Seismos, una parola che indica shock, che viene dal greco shock, perché è un po' questo il punto di partenza della musica. Ed è il concetto che sta al cuore di questo lavoro.
Sì, diciamo, l'idea parte da questo tentativo, questo scontro fra i suoni concreti e i suoni elettronici. Mm-hmm. Quindi mi sono chiesto, c'è il modo di far coesistere dei suoni concreti che arrivano da oggetti, strumenti, insieme a dei suoni elettrici più che elettronici, e quindi il lavoro che ho fatto su questo album prevalentemente è questo tentativo di far coesistere questi due mondi con un linguaggio appunto di un po' più, come dire, un po' più accattivante, un po' più ritmico, che viene usato molto nella musica IDM, questa intelligence dance music, che è una musica che può essere ballata, però insomma, che ha una ricerca sul suono un po' più profonda e che non segue il mercato. E sostanzialmente l'album segue questo movimento tellurico, infatti ogni brano ha prima un titolo che rappresenta le onde sismiche, sì. Per esempio la P-Wave, S-Wave e così via. Sono vari processi diciamo, che sono presenti prima che si scateni un movimento tellurico e poi in realtà ci sono dei sottotitoli che perché segue anche una sub story che però non svelo, un po' come quando chiedono a David Lynch il significato di Eraserhead, no? Lui non lo dice, giustamente, però insomma per me c'è una storia underground che segue il concetto dell'album E tutto l'album è stato realizzato con questi strumenti di cui parlavamo prima, e tutti i suoni elettronici che si sentono in realtà derivano da elaborazioni di suoni concreti, quindi un po' anche la mia idea era quella di non utilizzare sintetizzatori o librerie o suoni diciamo che usa un po' la massa, ma sì, veramente di creare ogni suono.
Davvero un concetto straordinariamente interessante. Se poi prendiamo anche le partiture, cioè le partiture grafiche, se così le possiamo definire, che ci danno una fotografia sostanzialmente di come funziona questa musica, ecco. Prendiamo ad esempio Subtext. Cosa succede effettivamente? Cosa succede in questo caso? Come possiamo interpretare le istruzioni?
Le istruzioni presenti sulla partitura.
Sì.
Allora, diciamo che il lavoro grafico era un mio desiderio, avendo avuto a che fare con compositori del Novecento molto importanti e che magari verranno ricordati nella storia. Per me è stato sempre importante il legame che c'è fra suono e segno. E quindi in quest'epoca della digitalizzazione, dove tutto rischia un po' di perdersi, ho detto, secondo me è importante comunque impegnarsi a realizzare dei supporti in un certo modo, no? Quindi esistono le tracce digitali, ma esiste il vinile, e poi per me era importante rappresentare, cioè fare una fotografia attraverso il segno. Venivano chiamate partiture d'ascolto, e non ci sono tutti gli elementi presenti nel brano, però è diciamo un percorso lineare di quello che succede nell'arco temporale del brano, rappresentato con dei segni che non esistono, cioè sono inventati da me. Per me ogni suono ha quel segno grafico.
C'è quasi proprio un rapporto. Cioè adesso mi viene la parola sinestetico, sarebbe col colore, in questo caso sarebbe con
segno,
il segno.
Sì, molto importante, come dire, collegare sempre il nostro corpo con la mente. Cioè, quindi anche la pratica di uno strumento, la disciplina di uno strumento, l'esercizio anche grafico sulla rappresentazione, sulle possibili rappresentazioni del suono, penso che sia per un musicista, per un artista, sono fondamentali.
Assolutamente. Siamo purtroppo già quasi in chiusura, ma volevo ancora chiederti, Pietro Luca Congedo, quali sono innanzitutto alcuni aspetti che vorresti esplorare in futuro nel tuo lavoro, e poi concretamente quali sono magari occasioni per sentirti o per trovare la tua musica?
Sì, allora, diciamo, per il futuro quello che vorrei approfondire è un po' il ritorno alla performance, quindi lavorare di più sulla performance elettronica, però con l'utilizzo di strumenti, perché diciamo in questo momento storico molti fanno elettronica, però vedere solo un computer su un palcoscenico è un po' triste, no? Quindi come dicevo prima, l'importanza della pratica, dell'utilizzo del gesto, degli arti, per me è una cosa importante. Quindi voglio realizzare dei setup, e poi in modo, diciamo, prevedo di iniziare un tour nel 2027, invece il 2026 è dedicato più a questo studio e alla pubblicazione di altri dischi che ho già realizzato del mio passato, ma che sono rimasti in cantiere durante il periodo del Covid. Così poi è uscito prima Seismos, che era l'ultimo, e quindi pubblicherò prima il materiale già pronto.
E dunque allora saremo curiosi di sentire quando usciranno i tuoi prossimi lavori e di restare aggiornati sulle tue attività. E dunque non ci resta che ringraziarti, Pietro Luca Congedo, per essere stato con noi, a.k.a. Stoneleaf, di essere stato con noi qui a Rete 2. Ti auguriamo un buon proseguimento e tanta, tanta musica.
Grazie a voi. Ciao.
Thank you.